Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Roger Scruton, intitolato Conoscere la sinistra per evitarla, pubblicato nel 2019. E guarda, voglio iniziare subito chiedendo a chi ci ascolta di fare un piccolo sforzo di immaginazione.
Sì, un esercizio mentale, insomma.
Esatto. Immaginiamo di essere un filosofo di fama mondiale. Un intellettuale, diciamo, che ha dedicato l'intera vita e decine di pubblicazioni a dimostrare una cosa specifica, ovvero che i moderni ospedali non sono affatto luoghi di cura.
Ma macchine di oppressione.
Proprio così. Malvagie prigioni inventate per opprimere chi non si conforma alla società. E poi, improvvisamente, questo stesso filosofo si ritrova in punto di morte. E cosa fa? È costretto a implorare pietà e assistenza proprio a quelle stesse istituzioni che ha demonizzato.
È un paradosso incredibile e reale, tra l'altro.
Assolutamente. E oggi esploreremo proprio questo. Come una delle ideologie più influenti del nostro tempo possa scontrarsi così ferocemente con la realtà materiale e fisica. E perché, nonostante queste enormi contraddizioni, continui a dominare gran parte della cultura occidentale.
Un tema decisamente denso.
Molto denso. Ma per chi ci ascolta, è bene chiarire subito la regola d'oro di questa nostra analisi. Noi abbiamo tra le mani un testo letteralmente esplosivo, in cui il filosofo conservatore britannico Roger Scruton muove una critica spietata alla cosiddetta nuova sinistra. Ma in questa sede noi manterremo una rigorosa neutralità.
Certo, è fondamentale.
Non si tratta di fare il tifo per la destra o per la sinistra. Si tratta di prendere la planimetria di un vasto progetto architettonico, un progetto che punta a demolire la società per come la conosciamo, e capire esattamente pezzo per pezzo come è stato disegnato e quale logica lo tiene in piedi.
Che poi è un approccio utilissimo, perché per disinnescare o anche solo comprendere un'idea così complessa, bisogna prima capire da dove nasce e come si evolve, ovviamente.
Da dove partiamo, allora?
Beh, per inquadrare questa planimetria, l'autore ci riporta un momento geografico e temporale precisissimo, cioè la Francia del 1789, durante gli Stati Generali.
Ah, l'origine vera e propria dei termini.
Esatto. È lì che nasce la dicotomia spaziale che usiamo ancora oggi, con la nobiltà seduta alla destra del re e il terzo stato alla sua sinistra. Ma guarda, il passaggio cruciale che esploriamo oggi si verifica molto più tardi.
Parliamo del Novecento, immagino.
Precisamente, intorno al 1989, con la caduta del muro di Berlino. Praticamente, quando il blocco sovietico è crollato, c'è stato un momento in cui sembrava che l'establishment intellettuale marxista dovesse finalmente fare conti con la storia.
Cioè, ci si aspettava una sorta di mea culpa?
Molti si aspettavano delle scuse formali da parte di chi aveva difeso a spada tratta l'Unione Sovietica o aveva lodato i regimi asiatici. Invece, il momento di smarrimento è durato solo un istante.
Si sono riorganizzati subito.
In un tempo record. L'apparato intellettuale ha trovato poi, specialmente nella crisi finanziaria del 2008, un pretesto perfetto. Hanno semplicemente reindirizzato il bersaglio verso il cosiddetto neoliberismo.
Mantenendo però intatto lo stesso approccio.
Esatto. Mantenendo intatto il loro zelo oppositivo contro la civiltà occidentale. Come se i disastri del XX secolo non avessero lasciato alcuna traccia, insomma.
E c'è un aspetto qui che mi incuriosisce molto, devo ammetterlo. Quando parliamo di questa ideologia contemporanea, quali sono gli obiettivi reali? Perché se queste persone, come dice Scruton, vivono già in democrazie libere e prosperose, da cosa chiedono esattamente di essere liberate?
È un'ottima domanda, davvero, perché tocca il paradosso centrale del libro. Scruton identifica due pilastri in questa visione del mondo, che sono la liberazione e la giustizia sociale.
Liberazione e giustizia sociale, che sembrano concetti bellissimi.
Sulla carta sì, ma attenzione ai significati che assumono in questo contesto. La liberazione non significa sfuggire a una dittatura vera e propria. Significa emanciparsi da tutte le istituzioni borghesi ereditate dal passato.
Del tipo?
La famiglia tradizionale, la scuola, le convenzioni sociali, i confini dello Stato-nazione. Il progetto richiede di decostruire tutto ciò che plasma l'ordine occidentale per cercare, sistematicamente, sempre nuove vittime da liberare.
Ah, capisco, è il secondo pilastro.
Il problema, e qui risiede la tesi portante dell'autore, è che questo primo pilastro si scontra frontalmente con il secondo, ovvero la giustizia sociale, che in questa ottica non è vista come uguaglianza di opportunità, ma come l'eliminazione radicale di ogni disuguaglianza nei risultati finali.
Ok, analizziamo questo punto, perché qui c'è un cortocircuito logico affascinante. L'analogia che mi viene in mente leggendo l'analisi di Scruton è quella di una foresta.
Una foresta? In che senso?
Immaginiamo la società umana come una foresta antica e complessa. Ci sono alberi secolari, arbusti, radici che si intrecciano spontaneamente nel tempo, giusto?
Certo, un ecosistema naturale.
Secondo questa prospettiva, l'intellettuale radicale guarda la foresta e non vede un ecosistema, vede solo un caos inaccettabile, un'ingiustizia. Decide quindi di raderla al suolo per piantarci sopra un giardino geometrico, perfetto, simmetrico e calcolato al millimetro.
Una metafora molto chiara.
Ma la contraddizione fatale emerge proprio qui. Se tu liberi veramente ogni singola pianta, se togli ogni vincolo e lasci che la natura faccia il suo corso, l'albero con il DNA più forte o con la posizione migliore verso il sole crescerà inevitabilmente più in fretta.
Farebbe ombra agli altri, infatti.
Esatto, farà ombra agli altri e distruggerà immediatamente la tua perfetta simmetria geometrica.
Un'immagine che cattura perfettamente il meccanismo, guarda. Scruton sostiene che liberazione assoluta e giustizia sociale assoluta siano forze fisicamente e logicamente incompatibili.
Si annullano a vicenda.
Praticamente sì. Se garantisci la liberazione totale, gli individui più ambiziosi, dotati o semplicemente più fortunati prenderanno inevitabilmente il sopravvento, creando nuove gerarchie.
E quindi addio al giardino geometrico.
E allora, come si fa a mantenere questo giardino, ovvero l'uguaglianza totale dei risultati? C'è un solo modo. Ed è la coercizione.
La forza pura?
Serve una forza costante, infinita e spesso brutale per costringere le persone a rientrare nello stampo. Questo spiega, secondo Scruton, perché i tentativi di realizzare tali utopie si siano sempre trasformati in incubi totalitari.
E questo, presumo, ci porta all'odio di cui parla l'autore verso l'ordine spontaneo?
Esattamente. L'ordine spontaneo nel testo si fa riferimento a cose molto quotidiane che noi diamo per scontate. Pensa ai cori di quartiere, le squadre di calcio dilettantistiche, i gruppi scout.
Le associazioni di volontariato, insomma. Tutte quelle realtà che nascono semplicemente perché le persone decidono liberamente di collaborare.
Proprio quelli. Scruton li definisce i piccoli plotoni della società civile. Queste libere associazioni sono il nemico numero uno per un pianificatore centrale.
Perché sono fuori dal loro controllo.
Perfetto. Generano regole, gerarchie naturali e senso di appartenenza senza alcun bisogno dell'intervento dello Stato. Sono, di fatto, centri di autorità indipendenti.
E quindi danno fastidio.
Di conseguenza, nella visione decostruzionista, non possono essere tollerati. Vanno politizzati, infiltrati o direttamente assorbiti dall'apparato statale, affinché non esista nulla al di fuori del progetto politico generale.
E se la loro applicazione pratica richiede la coercizione pura per sopprimere la libera associazione, come ha fatto questa corrente di pensiero a non estinguersi?
È una bella contraddizione da giustificare.
Come fa a mantenere un'aura di superiorità morale, intoccabile ancora oggi?
Allora, la chiave di tutto risiede nel controllo totale dell'infrastruttura stessa del pensiero, cioè il linguaggio. Scruton utilizza il concetto orwelliano di neolingua.
George Orwell, certo, 1984.
Esatto, fin dai tempi della Rivoluzione francese, ma in modo direi scientifico con il marxismo, si è compreso che non serve vincere un dibattito sui fatti, se puoi direttamente manipolare il dizionario.
Le parole diventano armi.
Le etichette non vengono coniate per descrivere la realtà empirica in modo oggettivo, ma per affermare il potere su di essa. Pensiamo a come viene usato il termine capitalismo.
Che originariamente indicava solo un sistema economico.
Sì, ma oggi non indica semplicemente il libero scambio. Viene caricato di un significato intrinseco che implica automaticamente sfruttamento, avidità e colpa, rendendo impossibile difenderlo senza sembrare delle persone immorali.
Questo mi fa pensare a una dinamica attualissima. Vediamo continuamente, specie sui social media, etichette politiche lanciate come armi per zittire l'interlocutore ancor prima di iniziare a discutere.
Esattamente quello che intende Scruton.
Ma l'esempio storico citato nel libro è illuminante. La parola bolscevichi.
Quello è un caso da manuale. In russo, bolscevico significa letteralmente appartenente alla maggioranza. Eppure, all'interno del Partito Operaio Socialdemocratico Russo, la fazione di Lenin era in realtà la minoranza.
Quindi hanno rubato la parola.
Hanno semplicemente rubato la parola maggioranza, se lo sono appuntata sul petto come una medaglia, e ripetendola all'infinito l'hanno trasformata nella realtà percepita da tutti.
Incredibile. Quindi l'idea di Scruton è che se controlli il dizionario, sei letteralmente al riparo dalla realtà osservabile. Puoi dichiarare una crisi del capitalismo semplicemente gridandolo abbastanza forte.
Sì, ciò che è affascinante qui è proprio la funzione sintattica di questa neolingua. Non è un banale errore di traduzione o di interpretazione. È un vero e proprio campo di forza, uno scudo progettato per respingere i fatti.
Uno scudo linguistico.
Se io chiamo una brutale dittatura militare Repubblica Democratica Popolare, costringo i miei oppositori a usare quelle stesse parole nobili per criticarmi. La sintassi stessa protegge l'ideologia dalla logica razionale.
Dichiarando praticamente che la prova empirica è irrilevante. Ma guarda, passare dalla teoria linguistica alla pratica storica fa davvero venire i brividi, perché il libro non si ferma affatto alle idee astratte.
No, fa nomi e cognomi.
Mette sul banco degli imputati figure monumentali del Novecento. Partiamo dallo storico Erich Hobsbawm. Come faceva un intellettuale del suo calibro a giustificare i massacri sovietici?
Hobsbawm è l'esempio perfetto di come funziona quello scudo linguistico di cui parlavamo. È celebre in tutto il mondo per la sua storia del Novecento. Eppure Scruton analizza come abbia deliberatamente utilizzato la neolingua marxista per, diciamo, nascondere il sangue sotto il tappeto accademico.
Come lo faceva, nello specifico?
Quando Hobsbawm scrive dei bolscevichi, descrive le loro azioni spietate come la marcia dell'esercito necessariamente spietato dell'emancipazione umana.
Necessariamente spietato. È un ossimoro agghiacciante.
Quell'avverbio, necessariamente, fa tutto il lavoro sporco. Scruton fa notare i fatti precisi che Hobsbawm sceglie scientemente di omettere. Ad esempio, non parla del decreto del 1917, con cui Lenin abolì di colpo tutti i tribunali.
Lasciando i cittadini in balia dell'arbitrio totale.
Esatto. Poi ignora la creazione della CECA, la polizia politica, il cui unico scopo reale era il terrore di massa, e sorvola completamente sulla carestia indotta del 1921.
Tutto viene dissolto e giustificato in concetti astratti, come la distruzione della borghesia.
Sì, l'individuo sparisce e rimane solo la classe sociale da eliminare.
A proposito di cecità volontaria, il caso dell'economista John Kenneth Galbraith è forse il più paradossale di tutti. Galbraith scriveva libri per criticare aspramente l'America degli anni 50 e 60.
La società dei consumi.
Sì, lamentandosi che il sistema generasse troppa abbondanza, troppi beni e follia, paragonava la cultura del conformismo americano all'ideologia ufficiale del blocco sovietico, come se fossero due facce della stessa medaglia oppressiva.
Se colleghiamo questo al quadro generale della critica di Scruton, arriviamo forse al nucleo del problema, ovvero la simmetria morale. Questo è forse l'argomento più potente di tutto il saggio.
In che senso simmetria morale?
Galbraith definiva oppressivo il conformismo consumistico americano. Nel frattempo, dall'altra parte della cortina di ferro, chi non si conformava veniva letteralmente mandato nei gulag siberiani a morire di freddo o veniva torturato nelle prigioni politiche.
C'è un abisso incolmabile tra i due tipi di conformismo.
Un abisso totale. Eppure la sua retorica li equiparava con nonchalance. E sai qual è stata la punizione di Galbraith per aver attaccato così ferocemente l'America?
Immagino sia stato premiato.
Ha ricevuto ben 50 lauree ad honorem, cattedre universitarie d'élite, e ha vissuto tutta la vita nel lusso, mantenuto proprio da quel sistema produttivo che tanto disprezzava.
Un doppio standard enorme.
Scruton denuncia proprio questo. La violenza e gli errori colossali della sinistra vengono storicamente perdonati in nome delle buone intenzioni teoriche, mentre un trattamento del genere, una soluzione simile, non verrebbe mai concessa a nessun'altra corrente di pensiero.
Questa abitudine a separare le intenzioni astratte dalle conseguenze disastrose ci porta a un gruppo di intellettuali che nel testo sono centrali e che potremmo definire gli architetti della disconnessione.
I francesi.
Valiamo a Parigi, nel regno del radicalismo francese, iniziando da un intoccabile, Jean-Paul Sartre.
Qui Scruton formula un'accusa pesantissima. Gli diagnostica un vero e proprio odio patologico per l'imperfezione e la normalità del mondo.
Un odio per la normalità.
Sartre non era solo un pensatore seduto in un caffè parigino a fumare. Le sue parole avevano un peso geopolitico reale. Ha sostenuto apertamente e pubblicamente l'Unione Sovietica, la Cuba di Castro, la Cina di Mao.
E quando arrivavano le prove dei Gulag?
La meccanica del suo pensiero era spietata. Quando emersero prove documentate e inconfutabili dell'esistenza dei campi di lavoro forzato sovietici, la sua risposta ufficiale fu che bisognava continuare a giudicare il comunismo dalle sue intenzioni e non dalle sue azioni.
Giudicare dalle intenzioni. Incredibile.
Ha persino offerto giustificazioni filosofiche per il terrorismo alle Olimpiadi di Monaco del 72. E Scruton traccia una linea di sangue diretta tra queste aule universitarie parigine e i campi di sterminio asiatici.
Ti riferisci al collegamento con la Cambogia?
Ricorda che un giovane studente cambogiano, assorbendo questa retorica anti-borghese di Sartre a Parigi, tornò in patria per applicare quella furia purificatrice, radendo al suolo la sua stessa società. Quel giovane era Pol Pot.
Ed è qui che la questione si fa davvero interessante. Torniamo all'aneddoto di apertura. Perché questa disconnessione dalla realtà, questa teoria che vede oppressione in ogni singola interazione umana, raggiunge il suo apice e il suo tragico collasso con Michel Foucault?
Una figura idolatrata nelle università occidentali, ancora oggi.
Foucault aveva convinto intere generazioni di studenti che non esistessero progressi o riforme reali, e che persino la nascita dei moderni ospedali clinici non fosse un atto di cura, ma un raffinato sistema di sorveglianza borghese per imprigionare chi era diverso.
Per lui tutto era potere. Tutto era dominio e controllo.
Esatto. Poi, però, la biologia bussa alla porta.
Ed è un momento di rara intensità nel saggio. Siamo nel 1984 e Foucault sta morendo di AIDS. È debole e vulnerabile e ha disperatamente bisogno di aiuto. E dove si reca per trascorrere i suoi ultimi giorni?
All'ospedale della Salpêtrière di Parigi.
Esattamente lo stesso istituto che per anni aveva smantellato nei suoi libri come il simbolo supremo del controllo medico oppressivo. Scruton ci mostra un uomo letteralmente aggredito e sconfitto dalla realtà fisica.
La teoria che si infrange contro la carne.
Su quel letto, ricevendo le cure disinteressate di medici e infermieri, la paranoia decostruzionista si sgretola. Foucault capisce finalmente che non ogni istituzione umana nasconde una struttura di dominio. Esistono la compassione reale, il dovere morale e l'amore disinteressato.
La realtà lo ha costretto alla resa nel modo più drammatico possibile. Ma il paradosso è che, sebbene le teorie di questi autori si scontrassero continuamente con la realtà fisica ed economica, l'ideologia non è svanita.
No, si è solo trasformata.
Ha semplicemente cambiato campo di battaglia. Dalle barricate fisiche nelle strade è passata alle barricate culturali. Insomma, si sono trasformati in veri e propri hacker della cultura.
E il capostipite di questa mutazione genetica, se vogliamo chiamarla così, è il filosofo ungherese George Lukács. Lui aveva capito una cosa fondamentale. Per salvare la purezza del marxismo dai fallimenti economici, bisognava trasformarlo in una fede, una religione inattaccabile.
In che modo lo ha fatto?
Lukács arrivò a teorizzare che l'etica rivoluzionaria imponesse ai fedeli il dovere di agire in modo malvagio se ciò serviva a distruggere la borghesia, e se i fatti empirici dimostravano che l'economia di mercato funzionava e il comunismo generava povertà?
Lui ammetteva l'errore.
Assolutamente no. Non cambiava teoria. Dichiarava semplicemente che l'empirismo stesso era un'illusione borghese da scartare. I fatti non contavano più nulla.
Comodo così.
Decisamente. E questo rifiuto totale dei fatti ha posto le basi per quella che poi diventerà la celebre scuola di Francoforte.
Parliamo di pensatori come Adorno, Horkheimer, Marcuse, che, fuggendo dall'Europa nazista, arrivano negli Stati Uniti e trovano rifugio nelle migliori università americane.
Che è un altro paradosso enorme.
Sì, perché qui si trovano di fronte a un problema pratico gigantesco. Vivono in una nazione, gli USA degli anni 50, incredibilmente prospera e libera. Come fai a convincere i cittadini americani che sono oppressi se hanno il frigorifero pieno, l'automobile in garage e la libertà di parola?
Sembra impossibile, no? Ed è qui che entra in gioco la cosiddetta teoria critica. Poiché non potevano far leva sulla povertà materiale, come chiedeva Marx originariamente, dovettero spostare il concetto di oppressione dalla sfera fisica a quella psicologica.
Ah, l'alienazione mentale.
Spiegarono che la libertà occidentale era in realtà una gabbia dorata, invisibile. Le persone credevano di essere libere di scegliere, ma in verità erano rese schiave dalle merci, dal consumismo sfrenato e dalla pubblicità.
Adorno odiava tutto ciò che era popolare, mi pare.
Visceralmente, arrivò a disprezzare profondamente il cinema di Hollywood, persino la musica jazz. Definiva la cultura popolare americana come spazzatura, progettata a tavolino per mantenere le masse in uno stato di docile alienazione.
Quindi cosa significa tutto questo? Cioè, mi fermo un attimo per fare la parte dell'avvocato del diavolo, perché mi sembra doveroso.
Vai pure.
Ma quando la scuola di Francoforte criticava il consumismo o l'alienazione che si prova in una società totalmente mercificata, non stavano forse toccando un nervo scoperto? Anche chi ha posizioni conservatrici, insomma, spesso lamenta la perdita di valori spirituali a favore del materialismo.
Questo solleva una domanda importante. E, guarda, Scruton affronta questo dubbio senza sottrarsi. L'autore non è certo un fanatico del libero mercato senza regole e non nega affatto che la società dei consumi generi smarrimento o isolamento.
Quindi riconosce che avevano individuato un problema reale.
Sì, non li accusa di aver visto un problema inesistente. L'accusa di Scruton è un'altra. La loro totale, assoluta mancanza di serietà. E di immensa ipocrisia.
Perché si sentivano moralmente superiori?
Perché, secondo lui, questi intellettuali non avevano alcuna intenzione pratica di risolvere i problemi della gente comune. Giocavano a fare i rivoluzionari dalle loro cattedre sicure e ben retribuite, elaborando teorie che, se applicate, avrebbero distrutto la civiltà intera.
Senza sporcarsi le mani.
Esatto, senza mai doversi assumere la responsabilità delle macerie. E questo ci porta alla strategia finale per prendere il potere. Ideata dall'italiano Antonio Gramsci.
La famosa lunga marcia attraverso le istituzioni.
Gramsci aveva capito perfettamente che la presa militare del Palazzo d'Inverno era ormai roba del passato, giusto? Gramsci è stato geniale nella sua analisi, dal suo punto di vista. Capisce che la vera battaglia in Occidente non è militare, ma puramente culturale. Non serve conquistare le fabbriche con le armi se prima non conquisti le menti dei cittadini.
Quindi occupare gli spazi del sapere?
Bisogna occupare lentamente le università, il giornalismo, la letteratura, il cinema, persino la magistratura. Gramsci teorizza il partito politico non come un gruppo armato, ma come il moderno principe.
Un riferimento diretto a Machiavelli, immagino?
Esatto. Il partito non deve agire con la forza bruta, ma come un'entità collettiva onnipresente, che forgia la morale pubblica. Usa la strategia, stabilisce il linguaggio e decide cosa è accettabile pensare e cosa no.
Egemonia culturale.
Secondo Scruton, l'obiettivo gramsciano non era affatto liberare il popolo. Era semplicemente sostituire l'antica classe dirigente con una nuova aristocrazia intellettuale. Un'elite che avrebbe governato le masse, non con la polizia segreta, ma egemonizzando il pensiero e rendendo inconcepibile, persino logicamente, ogni vera opposizione.
E questa disconnessione estrema, questa superiorità intellettuale, arriva purtroppo fino ai giorni nostri. Pensiamo a filosofi contemporanei di grande successo come Slavoj Zizek. Il libro riporta sue affermazioni in cui sembra lodare apertamente il terrore di Stato.
Parole che fanno gelare il sangue.
Si rammarica persino che dittatori del passato, insomma, non siano stati abbastanza spietati. Ma pronunciate comodamente da uno studio televisivo o da un'accademia occidentale, queste suonano come bieche provocazioni elitarie, totalmente scollegate dal sangue vero versato nella storia.
È il lusso di chi non subisce mai le conseguenze delle proprie teorie. E infatti Scruton chiude la sua monumentale analisi ribaltando completamente la prospettiva.
Cosa propone come alternativa? Perché finora abbiamo parlato solo di ciò che attacca.
Si chiede, se la sinistra decostruzionista è questa forza che cerca di statalizzare tutto, raderlo al suolo, riprogrammare il linguaggio, allora che cos'è l'alternativa? Che cos'è la destra per un intellettuale conservatore come lui?
Immagino non sia la difesa dei banchieri.
Per nulla. Non è l'esaltazione del grande capitale finanziario o del libero mercato selvaggio. L'alternativa è la difesa tenace, quotidiana, della società civile.
E ritorniamo ai piccoli plotoni di cui parlavamo prima.
Proprio loro. La vera resistenza si trova nel proteggere quelle istituzioni umane che esistono e fioriscono indipendentemente dallo Stato centrale. La libertà reale per Scruton non è un concetto astratto. Si sperimenta nelle associazioni di quartiere, nelle scuole autonome, nelle riti di volontariato, nelle piccole imprese locali.
Nelle relazioni umane dirette.
È in questi piccoli plotoni che l'essere umano impara la disciplina, la tolleranza, la responsabilità verso il prossimo e soprattutto trova un senso profondo per la propria esistenza quotidiana, creando quell'ordine spontaneo e pacifico che nessuna teoria calata dall'alto potrà mai eguagliare.
Alla luce di questa complessa esplorazione, c'è un dettaglio che mi fa riflettere profondamente su chi siamo noi oggi. Viviamo in un'epoca storica in cui questi piccoli plotoni che citi, i circoli locali, le parrocchie, le associazioni di quartiere, si stanno sgretolando a una velocità impressionante.
È sotto gli occhi di tutti, purtroppo.
Vengono sostituiti da una parte dall'intervento sempre più pervasivo dello Stato, che vuole gestire tutto, e dall'altra dall'isolamento freddo delle interazioni puramente digitali. Considerando la tesi centrale di Scruton sull'importanza vitale dei legami comunitari spontanei, ci si potrebbe chiedere una cosa.
Prego.
Forse la vera, decisiva battaglia politica del nostro tempo non si sta affatto combattendo nei talk show o in Parlamento, tra destra e sinistra. Forse si sta giocando nel silenzio generale, proprio nella progressiva e inesorabile scomparsa della nostra capacità di associarci liberamente nella vita reale.
Una prospettiva che lascia davvero tanto su cui pensare.
Assolutamente. E per chi ci ascolta, per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro, tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.